12.33, 30 secondi all'ascolto della Rete 2, l'ultimo frammento di contenuti di questo nostro Alphaville per oggi, martedì 4 di luglio. Intanto accolgo in studio Robin Pellanda, ciao, ben trovato.
Buongiorno Enrico, buongiorno a te chi ci ascolta.
Lui ha redatto il dibattito di questa mattina, ci occupiamo di Francia. La Francia, lo sappiamo, è in rivolta. Una settimana fa veniva ucciso a Nanterre il 17enne Nahel Merzouk per non aver rispettato le intimidazioni di un agente di polizia. Si, stando ai video, si allontanava lentamente con l'auto rifiutandosi di consegnare i documenti. Da allora si sono susseguite scene di proteste e scontri che hanno portato a migliaia di veicoli date alle fiamme, edifici bruciati, centinaia di attacchi a stazioni di polizia, migliaia di arresti e più di 600 membri delle forze di sicurezza feriti. Le rivolte scoppiate in Francia hanno avuto eco mediatica nel mondo, ma anche di protesta in Svizzera, a Losanna, dove nella notte di domenica si sono verificati disordini nel quartiere centrale del Flon. Cosa rivelano questi avvenimenti sulla società francese e sull'integrazione per assimilazione di più culture nella Repubblica Transalpina, e quale sarà la risposta politica, qualcosa sappiamo, alle proteste? Allora, siamo in tanti questa mattina, vorrei intanto però passare a salutare tutti i nostri ospiti che ci aiuteranno a comprendere quanto accade in Francia da ormai una settimana. Saluto Sandro Cattaccin, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Professore, lo sappiamo, di sociologia all'Università di Ginevra. Paolo Modugno, buongiorno a lei, bentrovato.
Buongiorno a voi.
È un politologo, insegna a Sciences Po di Parigi ed è con noi anche Veronica Noseda. Ciao Veronica, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, grazie.
Ciao, buongiorno, da anni vive e lavora a Parigi, nostra corrispondente. Sta seguendo molto da vicino quanto avviene in Francia. Inizierei magari subito da te, Veronica. Che aria si respira nelle strade francesi e di Parigi in modo particolare a una settimana dall'omicidio che è stato, appunto, lo ricordiamo, l'episodio scatenante di questa ondata di proteste?
Ma diciamo che la rivolta non ha guadagnato i quartieri del centro di Parigi, nonostante ci siano state alcune manifestazioni negli ultimi giorni, e c'è chiaramente una presenza della polizia molto più massiccia, appunto, anche nelle strade di Parigi, forse una presenza che vuole dare anche un messaggio ai turisti, perché la città si sta piano piano svuotando per le vacanze, e quindi così il centro diventa un po' il terreno soprattutto per le persone che vengono dall'estero. Ma in realtà ci sono un po' due realtà, appunto, quella delle strade del centro, quella dei quartieri periferici, e poi c'è anche questa realtà mediatica, direi, che va sottolineata in tutta questa storia, forse ne parleremo con gli altri ospiti. Cioè bisogna capire, appunto, che senso dare a questi avvenimenti nelle banlieue di Parigi, senso politico dare a questi avvenimenti. Oggi direi che prevale così un'interpretazione molto, appunto, molto poco politica, secondo me, cioè che dà a queste proteste così un senso un po' di vera e propria rivolta, ma così di distruzione che non avrebbe senso. Non è, secondo me, non è affatto un movimento nichilista, ma un movimento che ha un senso politico che bisogna sapere interpretare.
Che senso dare e quale sarà un po' la spiegazione, quali sono le letture anche sociali della società francese? Sicuramente lo affrontiamo in questo dibattito, e voglio subito pensare anche a che le ondate di violenza hanno portato a parecchi fermi in questi giorni. Sono stati ammanettati più di 3.300 dimostranti, ma l'elemento forse più sconcertante è che un terzo dei fermati è minorenne. Sandro Cattaccin, come mai sono i coetanei di Nahel Merzouk a scendere in strada?
Ma è una generazione che vive in quartieri svantaggiati, stigmatizzati, e hanno in un certo senso vissuto un periodo in questo loro ambiente, che è un ambiente di rispetto, un ambiente di solidarietà. Però arriva poi in un certo momento la pressione della scuola, la pressione di trovare un lavoro, ecco questa età problematica, dove realizzano da un giorno all'altro quanto sono svantaggiati, quanto piccole sono le chance che hanno a trovarsi nella società e davanti a una scuola sempre più esigente. Dunque lì è proprio quell'età lì che fa che ci sono queste reazioni. Poi davanti a questa situazione ovviamente questi giovani cominciano anche a scegliere cosa è più intelligente nella vita, far qualcosa come scuola o una professione dove in ogni caso si è svantaggiati e discriminati, oppure anche vivere e vivacchiare con la piccola criminalità. Abbiamo questo mix esplosivo in certe periferie francesi che è venuto fuori durante queste manifestazioni.
Beh, tanti anni fa, forse qualcuno lo ricorderà, mi pare fosse il 2012, Le Monde pubblicava una ricerca dell'Università Parigi III che si intitolava La République de la banlieue, o Le banlieue de la République, mi pare, una lunga ricerca sul lento e progressivo processo di islamizzazione delle periferie. Noi con Laser raccontammo questo processo del quale ha in parte anche parlato Sandro Cattacin. Paolo Modugno, il presidente francese Emmanuel Macron si è schierato da subito dalla parte della famiglia di Nahel Merzouk, condannando l'azione del poliziotto che attualmente, ricordiamo, è in prigione, accusato di omicidio volontario, definendo la sua azione un gesto imperdonabile. Ma il rapporto di Macron con la polizia è problematico, potremmo dire, perché il presidente francese ha fatto molto, no? Affidamento alle forze di polizia, ad esempio, nella recente repressione delle proteste contro la riforma pensionistica, e ora con, viene spesso ricordato, 45.000 poliziotti e gendarmi schierati nelle strade di Francia con blindati e reparti speciali.
Sì, una cosa che non si era mai vista, perché anche negli émeutes gravi precedenti, circa 18 anni fa, era il 2005, ci furono molto meno schieramento di forze e anche molti meno poliziotti feriti. Durarono più di 20 giorni e siamo già in questi pochi giorni a 3 volte di più di poliziotti feriti. Quindi la situazione è molto preoccupante, anche perché tra poco ci sarà la festa nazionale, il famoso 14 juillet, e le notti del 13 e 14 luglio sono sempre notti molto pericolose. Ora, io sottolineerei anche un fatto: questi émeutes in banlieue sono ricorrenti da diversi anni e addirittura mi raccontava una mia vicina a Parigi che una nunu che abita in banlieue diceva che avevano cominciato addirittura prima della morte del povero ragazzo, nel senso che purtroppo, come diceva anche il professor Cattacin, questi ragazzi un po' all'abbandono in estate, insomma, devono anche un po' occupare il loro tempo e ogni anno succedono fatti di questo tipo. Poi c'è stata la scintilla, ovviamente, della morte del ragazzo che ha fatto bruciare tutto. Ora, tornando a Macron, effettivamente lui ha un problema con quello che viene chiamato il régalien, perché non è, diciamo, il campo nel quale lui eccelle. Tant'è vero che anche in questa crisi ha un po' esagerato, nel senso che prima ha preso posizione, come dicevate, per la famiglia, ma subito dopo si è reso conto che non era possibile, anche perché è politicamente molto pericolosa la situazione, perché ovviamente tutte queste violenze, questa distruzione non fa che rinforzare il nemico principale di Macron, che è il Rassemblement National, e anche un po' rinvigorire questa destra tradizionale dei repubblicani che è schiacciata tra appunto Macron e il Rassemblement National. Quindi ha fatto subito marcia indietro e in questi giorni si sta dando molto da fare per, appunto, ieri ha ricevuto i poliziotti per appunto manifestare il sostegno alle forze dell'ordine, perché la situazione è molto delicata.
Beh, sicuramente appunto le dinamiche politiche ora si stanno cercando di ristabilizzare, un po' di trovare dei nuovi equilibri e ne parliamo sicuramente tra poco. Infatti volevo però tornare su quanto accennato da lei, il confronto con gli avvenimenti del 2005. Veronica Noseda, prima lei parlava invece delle due realtà, il centro e la periferia. Le rivolte del 2005 nelle banlieue francesi, iniziate a Clichy-sous-Bois, nella periferia nord-est di Parigi, scattate dopo la morte di due giovani, Ziad Benna e Bouna Traoré, rispettivamente di 17 e 15 anni, morti fulminati da una centralina elettrica mentre cercavano di fuggire da un controllo di polizia, erano però diverse. Cosa è cambiato da allora e perché sono eventi così diversi questi due?
Allora, è cambiato chiaramente soprattutto direi la presenza dei social network, ma prima di parlare di questo vorrei comunque aggiungere qualcosa che forse è importante di rimettere al centro del nostro dibattito, che è quella questione comunque della brutalità della polizia. Perché se non si capisce questo, non si capisce neanche che cosa sta succedendo e anche i cambiamenti tra il 2005 e oggi. Cioè, vorrei citare una statistica terribile: in 10 anni la polizia tedesca ha sparato un solo colpo mortale contro una persona che appunto rifiutava un fermo, mentre in Francia, pensate, sono stati 16 tiri letali solo nell'ultimo anno e mezzo, più di un tiro letale ogni mese. Quindi c'è un vero e proprio problema di brutalità poliziesca, e c'è un vero e proprio problema di razzismo strutturale nella polizia, che è stato anche rilevato da molti ricercatori, come per esempio Fabiano Giobar, che ha appunto dimostrato che anche quando un agente appunto non razzista entra nella polizia, c'è una pressione, direi, una pressione sociale all'interno della polizia, quindi qualcosa di strutturante per assumere degli atteggiamenti razzisti. Quindi cosa è cambiato? Sono cambiate appunto la presenza dei social, che permette chiaramente alle informazioni di circolare molto più velocemente, che permette anche di avere le prove su cosa è successo, perché la prima versione della polizia, che è stata un po' confermata anche dall'avvocato del poliziotto rimesso in causa, è che questo poliziotto era praticamente in pericolo di vita e che Nael lo stava praticamente investendo. Quando si vedono le immagini, quando si ascolta l'audio, anche se le perizie sono ancora in corso, c'è poco da epilogare. Cioè, chiaramente Nael è stato abbattuto in una maniera che è assolutamente appunto brutale. Quindi oggi ci sono questi smartphone che permettono appunto ai video di circolare, anche appunto a certe menzogne della polizia di essere così rivelate, e questo chiaramente nel 2005 non c'era. Quindi c'è forse anche una coscienza molto più importante di quanto sia possibile anche resistere a quello che è il discorso dominante, il discorso appunto anche molto protettore della polizia, chiaramente delle istanze politiche e in particolare di Macron, e va ricordato che appunto il governo Macron è lo stesso governo che ha gestito in maniera molto brutale anche la crisi dei Gilets jaunes, e forse è con questa crisi nel 2018 che in fondo questa realtà delle violenze poliziesche, che era una realtà molto conosciuta nei quartieri della banlieue, ma che era molto sconosciuta nei centri cittadini o nelle campagne, oggi con il Gilets jaunes è diventata un po' una realtà così visibile agli occhi di tutti.
Ecco, tra pochi istanti facciamo intervenire Sandro Cattacin, perché ci interessa tornare su Losanna e capire che cos'è accaduto, così come vorremmo sentire da Paolo Modugno una valutazione politica, chi trae vantaggi politici da questa settimana. Però Veronica Noseda, ti chiederei brevemente di rispondere a una domanda, perché la vicenda che ha provocato la morte di Nael Merzouk ha portato nuovamente all'attenzione dei media la legge relativa al refus d'obtempérer, cioè il rifiuto di ottemperare, ovvero quando una persona al volante rifiuta di fermarsi durante un controllo di polizia. Si tratta di una legge approvata dal governo Hollande nel 2017. Cosa prevede brevemente esattamente questa legge?
Allora, il contenuto della legge, devo essere sincera, forse lo conosci meglio tu, se hai rivisto le informazioni. Io sinceramente il contenuto esatto non lo conosco, ma so che questa legge, appunto, che è stata così molto voluta da Cazeneuve, che era allora il ministro degli interni, è stata una legge un po' reattiva. Cioè c'è stato un poliziotto che è stato così ferito da un attacco, appunto dopo questo rifiuto di fermarsi, non è morto, ma è stato ferito da un gruppo di giovani, e in seguito alla grande emozione suscitata da questo fatto e soprattutto dalla mobilitazione dei sindacati della polizia è stata votata questa legge. Ma direi che questa legge è così un po' la ciliegina sulla torta di una gestione del controllo pubblico, dell'ordine pubblico, che comunque in Francia ha qualcosa che non va, perché l'abbiamo visto, ripeto, con i Gilets jaunes, lo vediamo con questi avvenimenti, l'abbiamo visto di recente con la repressione di movimenti ecologisti, in particolare a Senzolini, che è questo comune rurale dove c'era un'installazione molto contestata da dei gruppi ecologisti, che sono stati repressi in particolare con questi flashball. Voglio dare delle cifre: durante i movimenti dei Gilets Jaunes ci sono stati 94 feriti gravi, 30 persone che hanno perso un occhio, 700 morti di brutalità poliziesche dal 1977 al 2020. Insomma, c'è un problema con la polizia oggi in Francia e non c'è solo un problema con le banlieue o con i giovani di banlieue, c'è anche un problema con la polizia, e se non capiamo questo, secondo me passiamo un po' a côté di quello che è il significato di questi avvenimenti.
Posso dire una parola su questo?
Certo.
Giusto, velocissimo. C'è un problema sicuramente con la polizia, con la sua formazione, eccetera, però secondo me c'è anche un problema in Francia sul modo di manifestare. Cioè, dicevo prima, il numero dei poliziotti feriti, che è 3 volte superiore alle rivolte del 2005 durate più di 20 giorni, in 5 giorni. Ora, c'è un problema sicuramente della polizia, però in Francia c'è anche un problema di questa rivolta che scoppia ogni anno, ne scoppia una, nel senso che, e poi non dimentichiamoci, anche nel 2015 ci sono stati gli attentati che hanno messo sotto stress in particolare la polizia, per cui sono 8 anni che la polizia francese è sotto stress, questo anche è importante ricordarlo.
Stress della polizia.
C'è un conflitto ideologico in corso, chiaramente, e sul profitto politico, chiaramente l'estrema destra rischia di trarre il più grande profitto da questa situazione. Ma vorrei comunque ricordare che c'è stata una cagnotte, cioè una sorta di appello per riunire dei fondi per la famiglia del poliziotto, che ha riunito in meno di una settimana 1.250.000 euro per la famiglia del poliziotto, mentre la famiglia del Nael, che è morto, siamo più o meno, mi sembra, 250.000 euro riuniti fino ad oggi. Quindi c'è chiaramente una cristallizzazione politica e queste forme di protesta vanno lette attraverso questa cristallizzazione politica, a mio modesto parere.
Magari anche è interessante leggere quest'ultimo dato, cioè la raccolta fondi promossa dall'esponente di estrema destra Jean Messia, con sostegno del poliziotto che ha sparato al giovane Nael Merzouk, che ha appunto superato il milione di euro, molto di più di quanto raccolto in favore della mamma del ragazzo, da un punto di vista sociale. Cioè, Sandro Cattacin, come valutare questa solidarietà verso chi alla fine ha sparato e ucciso un ragazzo?
Ma fa parte di una certa posizione, di un certo posizionamento politico, penso, anche poi alla fine. Il problema che è stato affrontato prima del tipo di influenzare la politica in Francia, cioè sempre attraverso delle manifestazioni molto importanti, questo dagli anni 60 fino ad oggi, con violenza inclusa, mostra prima di tutto che siamo in un sistema molto centralista, uno Stato forte, come diceva Pierre Birnbaum, comparando agli Stati deboli dove ci sono tante possibilità di intervenire. Dunque ogni cosa che viene lanciata in un certo senso può essere utilizzata per manifestare un posizionamento politico, così anche ovviamente la raccolta di fondi per l'uno o per l'altro diventa una specie di gara chi ha più ragione, la polizia o questi poveri manifestanti delle banlieue.
E pensando a queste situazioni che si spostano invece e trascendono i confini, quanto è avvenuto in Francia ha avuto un'eco mediatica sì in tutto il mondo, ma da alcune parti, in Svizzera e in Belgio, ci sono stati addirittura disordini scoppiate sulla scia delle sommosse transalpine. Sandro Cattacin, rimango da lei, come valutiamo quanto è successo a Losanna, dove nella notte di domenica si sono verificati dei disordini nel quartiere centrale del Flon?
Sì, si tratta prima di tutto di un gruppo molto piccolo, si parla di centinaio di persone con 50 poliziotti che sono intervenuti, dunque anche un controllo molto veloce, ma come si è visto poi non ha durato poi quel tanto tempo e si è subito calmato. Abbiamo anche avuto a Ginevra dalla parte francese delle manifestazioni a Mass e a Ancy, dunque anche lì fa parte della Svizzera in un certo senso dal punto di vista dell'agglomerato. Ci sono stati, però sono sicuramente altre situazioni. Ecco, magari per riallacciarmi al discorso di prima, in Svizzera lo Stato dà tante possibilità di partecipazione in questi quartieri, si è continuamente a fare inchieste, continuamente a chiedere cosa si può migliorare, continuamente anche a creare una capacità di vivere e di vedere oltre quello che è il ghetto nel quale si vive. Penso tipicamente a delle zone come le Savonchet o le Lignon a Ginevra, dove oggi c'è un'attrazione anche per andarci a vivere, perché ci sono i servizi, ci sono i mezzi di trasporto, ci sono le scuole che funzionano. Ecco, direi lì siamo piuttosto davanti a un'emulazione di qualcosa che è successo in Francia sulla base di effettivamente un sistema che trasmette un tipo di essere, un stile di vita di essere attraverso la musica, attraverso le parole della musica effettivamente, che vengono anche nel vestire, vengono copiate. E dunque penso ci sia stato molto meno politica che in Francia, molto di più voglia di rompere, perché si deve far così, perché fa parte di quello che è un'autodefinizione di un giovane che vuole emanciparsi da una struttura nel quale vive.
Paolo Modugno, vorrei tornare a lei. Poco fa lei ci diceva che c'è un problema importante anche in Francia, ogni anno scoppiano delle rivolte, e lei sottolineava il fatto che c'è un problema anche nelle modalità della rivolta. Questa mattina su un quotidiano italiano, Il Manifesto, c'è uno scrittore che si chiama Del Amo, l'autore di libri bellissimi come Il Sale oppure Il Figlio dell'Uomo, parla di una società con due giustizie, due tipi di polizia, due sistemi scolastici, e questa doppia società, insomma, produce queste reazioni. Forse una lettura facile, quella che proponiamo noi. È un omicidio ingiustificato come quello del giovane Nael, 17 anni, sembra essere il detonatore perfetto, no? Allora, da queste spaccature sociali andiamo verso le possibili alleanze tra classe popolari bianche della sinistra e quelle delle banlieue. C'è chi crede che un'alleanza simile, inedita, sarebbe resa possibile dalla forte opposizione al potere espressa da entrambe le parti. Certo è che dopo queste proteste il presidente Macron, che l'anno scorso non è riuscito a ottenere la maggioranza parlamentare, sembra sempre più in difficoltà. Quanto è in crisi, a suo giudizio, il modello Macron?
Il modello è molto in crisi, però tiene, perché come diceva prima il professore c'è uno Stato centralizzato che rimane forte. Sicuramente in Svizzera queste questioni sono affrontate molto meglio, però è chiaro che le dimensioni non sono le stesse. Cioè, in Francia abbiamo 500 quartieri cosiddetti prioritari che ospitano circa 5 milioni di persone, quindi non è, insomma, la scala è molto molto diversa. Effettivamente il partito della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon ha cercato di cavalcare un po' quest'onda ribellista, però anche loro molto velocemente stanno tornando indietro, perché è vero che prima il professore ha detto poveri manifestanti delle banlieue. Sicuramente, ripeto, è un omicidio tragico, allucinante, però questi poveri manifestanti delle banlieue, ce ne sono anche molti che vanno a prendere d'assalto i negozi, dei telefonini piuttosto che delle scarpe Nike, e che li svaligiano completamente. Ora, c'è quindi anche questo aspetto di delinquenza, e c'è un aspetto molto importante che non è sufficientemente messo in evidenza, è la questione dello spaccio della droga. In alcune città, perché la rivolta è scoppiata in tutta la Francia, in tutte le città, c'è una rivolta anche contro il fatto che la polizia e il governo attuale, col ministro Darmanin, che è un ministro piuttosto forte, sta cercando di battersi contro il traffico della droga, quindi dà fastidio ai trafficanti, e secondo alcuni queste rivolte sono anche istigate dai trafficanti, che cercano in questo modo di buttare fuori di nuovo la polizia dai quartieri perché disturbano i loro traffici. Quindi l'importanza del traffico della droga in Francia, che è enorme e che dà poi soldi molto più facilmente che in altri modi, è un qualcosa da tenere sotto controllo. E poi, ritornando alla France Insoumise, ai partiti, loro si sono resi conto, e quindi c'è una spaccatura, anche una crisi all'interno dello stesso partito della France Insoumise e dell'alleanza di sinistra, che bisogna stare pure attenti, perché le stesse persone che abitano in questi quartieri, nei quali la France Insoumise ha avuto i più alti risultati, cominciano a rivoltarsi loro stessi contro queste violenze, perché quando ti bruciano la macchina o ti lanciano i razzi dentro casa, insomma, non è che fa piacere. Quindi stanno anche loro tornando indietro e, ancora una volta, ripeto, quelli che sicuramente ne beneficeranno, e vedremo i risultati alle prossime elezioni europee, è sicuramente il Rassemblement National. E la France Insoumise sta scendendo nei sondaggi.
Allora, noi siamo in chiusura, non so se, visto che è un po' che non la sentiamo, Veronica Noseda voleva chiosare questo dibattito sulle ultime questioni che sono emerse, altrimenti noi dobbiamo andare alle informazioni. Veronica, sei con noi?
Sì, sono con voi, e effettivamente sono d'accordo sul fatto che, come dicevo prima, Marine Le Pen probabilmente sarà la grande vincitrice. Uscirà vittoriosa da questa vicenda politica, purtroppo, secondo me, e devo dire la verità che, appunto, il trattamento mediatico di questa sequenza ha, a mio modesto avviso, avvantaggiato l'estrema destra francese.
Ci dobbiamo salutare qui intanto. Grazie a Robin Pellanda.
Grazie a te, Enrico.
Ha condotto insieme a me questo dibattito. I nostri ospiti Sandro Cattaccin, Paolo Modugno e Veronica Noseda, che ritroveremo nel corso dell'estate anche nelle corrispondenze del mattino. Grazie a tutti, buon lavoro, buona giornata, e da parte nostra naturalmente continueremo a seguire che cosa sta accadendo in Francia.